Lode al Signore sempre. La catechesi, noi continuiamo l'ottuplice sentiero della meditazione buddista, che ovviamente rientra anche per tutti i meditanti respiranti. È veramente un sentiero bellissimo. Naturalmente noi lo informiamo di Vangelo. E questo albero, passando per Villa Trabia, veramente ho benedetto il Signore per gli alberi. Allora, le radici che ci sono, queste ficus, queste radici che escono fuori, le radici che si dividono in cinque sottotitoli: la non violenza, principio della verità, la non appropriazione, la continenza sessuale, brahmacharya, ma c'è anche il suo contrario, il tantra, e la consapevolezza dell'energia sessuale. Il non accumulo, quindi tornare all'essenziale. Queste sono le radici per chi vuole cominciare a meditare. Poi c'è il tronco che si divide anche in cinque sottotitoli: la purificazione, che c'è digiuno alimentare, digiuno verbale, digiuno relazionale, digiuno mentale e digiuno digitale. Poi la contentezza, bellissimo, il fuoco interiore, ma non ardeva il nostro cuore mentre lui parlava. Lo studio e la consapevolezza di sé, noi facciamo lo studio e la consapevolezza degli altri, e invece di sé. E poi, bellissimo, il quinto punto del sottotitolo del tronco è arrendersi al divino. È stupendo. Poi ci sono i rami che sono le posizioni. Noi abbiamo visto i gesti delle dita che corrispondono alle 14.000 funzioni del nostro cervello, le foglie che fanno tutto il processo della clorofilla, che è il respiro, che è cavallo portante di ogni meditazione. E poi le gemme, quando cominciano le prime gemme dell'albero, che si dividono in cinque sottotitoli. Le gemme, l'immagine che loro danno è quella della tartaruga. La tartaruga ha la testa, le due zampe anteriori e le due zampe posteriori. E la tartaruga cosa fa? Si ritira testa e zampe dentro il guscio. E l'immagine è proprio questo: il guscio è la mente, mentre testa, zampe anteriori e zampe posteriori sono i cinque sensi. Cinque sensi. Che appunto si divide in cinque sottotitoli, quindi cinque sensi. Il primo è il tatto, che è la pelle, l'abbiamo visto la volta scorsa. C'è stato qualcuno che non ha capito, forse io mi sono anche espresso male, nella giornata della misericordia, ma il tatto che abbiamo preso sono i 2 metri di pelle che noi abbiamo. E fa riferimento a Giobbe. E noi dobbiamo fare un cambio di pelle, e quindi cambiare dalla pelle dell'abito religioso all'abito della fede, quello che ha fatto Giobbe. Giobbe era un bravo, una persona religiosa, pregava per sé, per i suoi figli, però erano sempre cose a livello cultuale, rituale. E alla fine del libro Giobbe dice: io prima ti conoscevo per sentito dire, come noi sentiamo catechesi, catechismo, cosa. Adesso i miei occhi ti vedono, cioè, ho fatto esperienza di te. E poi l'altra cosa di Giobbe, del tatto, è passare, questo è un po' più difficile, da figlio a padre, perché Giobbe era il più grande dei figli d'Oriente, e no, aveva 10 figli, quindi entrare in questa, passare dall'essere figlio all'essere padre. Non significa che tu hai una figlia e ti senti madre. Tu sei genitrice, Madre, e quindi hai dato un corpo, adesso gli devi dare l'anima, e questo è un po' più difficile ed è un cammino, secondo me, a perdere. Ma dietro di te c'è un sitello che almeno ufficialmente non ha figli, ma allora cosa? Devi diventare padre lo stesso alle persone con cui entri in relazione, comunicare vita. E qui c'è tutto un discorso che si apre e lo lasciamo qui. Oggi facciamo il secondo sottotitolo che è l'olfatto. L'olfatto è il senso che consente di percepire gli stimoli odorosi e le cellule deputate alla ricezione degli odori nell'area mucosa nasale è capace di associare le reazioni chimiche. Dei cinque sensi si dice che è il parente povero, nel senso che se ne potrebbe fare tranquillamente a meno. Se c'è, c'è, se non c'è, pazienza. Ma abbiamo visto, specialmente in tempo di Covid, che tante persone hanno perso l'odorato. E hanno perso una parte della loro vita e vivevano male. E quindi è importante, ma complice qui addirittura Immanuel Kant che dice che è un senso animale, ma noi siamo animali, nel nostro corpo è un corpo animale. In Occidente. E non possediamo un vocabolario adeguato per distinguere e definire il mondo degli odori. Diciamo buono o cattivo, inebriante o repellente, oppure facciamo degli esempi. Mi sembra, mi ricorda, ma non c'è dei termini precisi. Cosa invece nel mondo arabo, nel Medio Oriente, con le spezie, gli incensi, gli odori e così via. La Bibbia ne parla, specialmente il Cantico dei Cantici. L'olfatto, quando si dice olfatto, si pensa immediatamente al profumo. Questa parola deriva dal latino per fumum, cioè attraverso il fumo, e fa riferimento all'uso di oli e aromi essenziali che venivano bruciati agli dèi e agli antenati. Il profumo è importante. Al tempo, c'era una testimonianza di ex militari al tempo del Vietnam, più antichi ricorderanno, sentivano i vietnamiti l'odore degli americani ancora prima che arrivassero. E un veterano USA ha detto proprio che lui è vivo grazie al suo naso, perché i vietnamiti si mimetizzavano con il fogliame, con la vegetazione, ma lui sentiva l'odore, sentiva l'odore. Quindi l'odore è importante e l'odore ricorda tante memorie, attiva la memoria. Ieri a Monte Pellegrino, tanto per dire, per me le memorie di quando ero ragazzino che salivo, sentivi questo odore, che poi tra l'altro quando si attivano queste memorie, la vita interiore ti trascina dentro, poi dobbiamo stare all'esterno. Quindi si fa un po' di fatica, ma tutti noi abbiamo delle memorie riguardo l'olfatto, che tra l'altro, dov'è? L'olfatto è stabilito nell'utero materno tra la quinta e l'undicesima settimana intrauterina. E compaiono i primi recettori dell'olfatto. Poi nella dodicesima le papille gustative, ma lì c'entra il gusto. Tutti noi conosciamo l'odore della madre, no? I profumi, l'odore, ma perché proprio siamo nati con questo odore. Ma l'odore del corpo ci riporta ad una cattiva gestione. Tutti noi facciamo l'odore e quindi ci laviamo, mettiamo deodoranti, profumi e cose varie, anche se poi tutto il nostro corpo emana e generalmente cattivo odore. E c'ho una zia che mette un mucchio di profumo, ma magari mettendo profumo, deodorante, cosa fa sempre puzza, fa sempre fegato, a lavare. E quindi c'è la gestione della purificazione, ecco la purificazione rituale degli ebrei, proprio perché il corpo, se lasciato a se stesso, fa puzza. E fa cattivo odore. E poi non parlare degli anziani. Gli anziani hanno l'odore di vecchio. Io, Antonia Benti, 100 anni, odore di profumo di rose, bellissimo. Prima si lava, si lava. E anche c'era un signore, Vittorio Iseppato, profumo, proprio profumo di. Non di anziano, ma proprio di lavanda, bello. E quindi ecco allora il cattivo odore e il buono. E ognuno di noi ha un odore tipico, come ognuno di noi ha le impronte digitali, c'è l'impronta del profumo. L'amore o l'erotismo si nutrono dell'odore dell'amato. Si dice che due persone si innamorano. Si attraggono per l'odore, come le persone le respingiamo per la puzza che possono fare, oppure per questo cattivo odore, che poi c'è la grazia. Padre Pio, le persone si avvicinavano a lui e sentiva a lui l'odore della grazia quando era in grazia di Dio, di puzza quando erano nel peccato. E l'odore crea l'ambiente. Se noi entriamo in una chiesa sentiamo odore di incenso, anche se molte volte asettico, oppure entriamo in una corsia d'ospedale, sentiamo l'odore tipico dell'ospedale. E vi dicevo, già nel grembo materno noi abbiamo la percezione dell'odore e vediamo quello che ha fatto Gesù. E quello che ha fatto Gesù è Gesù viene unto 3 volte. E la prima volta da una prostituta che gli unge i piedi, lo troviamo in Luca 7, un passo che si legge ogni 9 anni, però bene o male ogni 9 anni si legge. Poi quella volta un chitamista, quindi se ne parla 18 anni, perché è un passo un po' scandaloso. Poi c'è il passo di Maria che unge i piedi e si legge il lunedì santo, e poi c'è il passo famoso, stupendo. È quello di Gesù che viene unto, ma non i piedi, ma viene unto nella testa. Ma lo leggo perché Gesù stesso ha detto: dovunque sarà annunziato il Vangelo, si parlerà di questa donna. Ma non si legge mai la domenica, si legge soltanto la Domenica delle Palme. Quando si legge tutta la passione, però se il prete sceglie la versione breve, si salta. Quindi, eppure Gesù ha detto, ma ve lo leggo, Gesù si trovava a Betania, nella casa di Simone il lebbroso, mentre stava a mensa, giunse una donna con un vasetto di alabastro, pieno di olio profumato, di nardo genuino, di gran valore, ruppe il vasetto di alabastro e versò l'unguento sul suo capo. Ci furono alcuni che si sdegnarono fra di loro. Perché tutto questo spreco di olio profumato? Si poteva benissimo vendere quest'olio a più di 300 denari e darli ai poveri. Ed erano infuriati contro di lei. Allora Gesù disse: lasciatela stare, perché le date fastidio? Ella ha compiuto verso di me un'opera buona. I poveri infatti li avete sempre con voi e potete beneficarli quando volete. Me invece non mi avete sempre. Essa ha fatto ciò che era in suo potere, ungendo in anticipo il mio corpo per la sepoltura. In verità vi dico che dovunque in tutto il mondo sarà annunziato il Vangelo, si racconterà pure in suo ricordo ciò che ella ha fatto. Questo è nel Vangelo, di Marco. Ed è l'unica che fa questa unzione sulla testa. Ma lo vediamo, che tra l'altro questo passo io l'ho commentato il lunedì santo a Ponte Cagnano, ma essendo di lunedì voi eravate impegnati, ma poi io comincio ad avere dei dubbi sullo streaming. Quindi ho pensato di rifarlo. Almeno a voi che siete in presenza, per gli altri ripetita iuvant. E Gesù si trovava a Betania. Questa è già la prima indicazione. E Gesù fa l'ingresso trionfale a Gerusalemme, però poi la sera ritorna tipo Palermo Bagheria, per intenderci, tornava a Betania. Ma Betania, Betania, è la casa del povero e la casa dell'amicizia. Quindi è inutile che noi cerchiamo Gesù nei palazzi del potere. Gesù non abita nei palazzi del potere, nemmeno quelli della religione. Gesù abita nella casa del povero e nella casa dell'amicizia. È nell'amicizia che noi incontriamo Gesù. È amando l'amico, amando l'amica che Gesù si presenta. E qui c'è un colpo di scena che, se voi leggete i commenti, come fanno dei salti mortali per arrampicarsi sugli specchi, perché qui l'Evangelista dice: Gesù era a Betania nella casa di Simone il lebbroso. Alcuni traducono nella casa di Simone, che era stato lebbroso. No, il verbo è al presente. Nella casa di Simone il lebbroso. E la lebbra, ecco qui, altra cosa, è questa pelle che cade, che si squama, che si decompone, è un morto vivente. E i lebbrosi non potevano stare in casa. I lebbrosi, quando venivano dichiarati tali, venivano portati al lazzaretto perché era una malattia contagiosa. Una malattia contagiosa, quindi è praticamente impossibile che, dal punto di vista storico, però cosa vuole dire l'Evangelista? L'Evangelista, ecco qui, che Gesù sta a Betania, che il lebbroso che è l'emarginato, quindi Gesù sta con gli emarginati, Gesù sta con gli ultimi. Questo teniamolo presente, perché a volte Gesù non mi ascolti, Gesù, ma dove l'hai cercato? Questo è Gesù. Quindi Gesù sta con gli emarginati, con gli ultimi. Venite benedetti dal Padre mio. Ero straniero, ero nudo, ero affamato, ero assetato, ero carcerato, ero malato. Noi abbiamo la grazia di svolgere questo ministero di intercessione per i malati. Ricordiamoci che ogni malato è Gesù. Mentre era sdraiato a tavola, se vi ricordate ieri che è stato attento alle due parole a Monte Pellegrino, Gesù, che viene tradotto fateli sedere e fateli sdraiare, cioè il nostro servizio è far diventare signori gli altri. E non le dame della carità, un servizio dall'alto verso il basso, ma dal basso verso Gesù, alzati gli occhi, quindi Gesù era in basso. Qui Gesù è sdraiato, quindi Gesù, come ci spicciava essere sdraiato, che c'era, sapeva, era lunedì, sapeva già che giovedì l'avrebbero arrestato. Questo, vivi il momento presente. Com'è andato oggi, Gaetana? Benissimo, un banchetto dopo il taro. Lode al Signore. E mia cugina era ieri sera, ieri a Montepini in apprensione, c'era tante cose belle, era in apprensione per l'indomani. Ecco, Gesù vive il momento presente e tra pochi giorni lo arresteranno, lo tortureranno, lo ammazzeranno, eppure lui vive questa cena a casa dei suoi amici, Marta, Maria e Lazzaro, vive questa cena, vive questa gioia e nel momento presente, oggi sarai con me in paradiso. Nell'oggi c'è il paradiso, malgrado tutti i guai, ma lei lo sa, i guai che c'ho io, diceva la signora. E giunse, mentre era sdraiato quindi a tavola, giunse una donna, giunse questa donna che è anonima, mentre la prostituta è pure anonima, che poi Papa Sisto disse che era Maddalena, Cuccio disse che era Maddalena. Comunque, poi c'è Maria, che è la sorella di Lazzaro, e questa donna è anonima ed è importante perché Gesù era sempre, ricordiamoci che un uomo non poteva relazionarsi pubblicamente con una donna, però Gesù si portava presso Giovanna, Susanna e le altre. Questa donna porta un vaso di alabastro. Attenzione che poi noi faremo la preghiera del cuore su questo passo e lo registrerò perché io l'ho già fatto. A Pontecagnano però non l'ho registrato, diverse persone lo cercavano, me l'hanno detto però. Quindi, perché corrisponde a tutti i punti energetici nostri, questo vaso di alabastro è il nostro corpo. Il nostro corpo è un vaso che contiene tutti gli organi preposti alla vita e ci dirà poi che questo vaso di alabastro, quindi l'alabastro è un prezioso, tu sei prezioso ai miei occhi perché sei degno di stima e io ti amo, dice il Signore in Isaia 43. Quindi ricordiamo che noi siamo il tempio di Dio e dove abita Dio? Qui. Quindi questo tempio di Dio, come? Questa chiesa è tenuta bene, le suore, non ci sono le suore, c'è sempre pulizia. E lo stesso dobbiamo fare per il nostro corpo, questo corpo di alabastro, ed è pieno di profumo, pieno di profumo. E ieri, a Monte Pellegrino c'è stata la profezia, come incenso spandete il buon profumo. Quindi dentro di noi c'è questo profumo, dentro di noi c'è pure poi la puzza del corpo che noi dobbiamo continuare. Ma anche le case, sono i pulizie, le case la finisce. Quindi ricordiamoci che il profumo è simbolo di vita. E siano rese grazie a Dio che ci fa partecipare al trionfo in Cristo. E noi siamo il profumo, dice San Paolo, di Cristo fra quelli che si salvano e fra quelli che si perdono. Questa donna, questo vaso, viene rotto e la casa si riempì di profumo. Questa donna prende il profumo, adesso vediamo. È importante questo rompere. Noi apriamo e chiudiamo, cioè, vedo che anche questi lumini si aprono e chiudono. Rompere significa irreversibile, è perché questo adesso poi ci dirà che questo profumo è profumo di nardo, è il profumo dell'amore. Che costa 30.000 euro perché era un profumo di importazione. A quel tempo non c'erano i dazi di Trump, ma c'erano le spese di trasporto, le cose. E quindi è il profumo dell'amore. E in amore, adesso noi viviamo in un tempo liquido, se lassano e si pigliano come se niente fosse. E per carità, non è un giudizio. Ma l'amore è indissolubile. L'amore è per sempre. Cioè, amore a concetto. Non voglio offendere nessuno, Però l'amore è indissolubile, l'amore per sé, anche se può, l'amore può morire. Ma non la vedovanza, perché una vedovanza, quando l'amore è ancora più difficile, il ricordo dell'amore. Comunque, rompere il vaso significa non posso più tornare indietro. Quando andavano i primi esploratori nelle Americhe, per non farli tornare indietro, bruciavano le navi, quindi sicca e catastare. Bruciare le navi, rompere il vaso significa io scelgo te, io scelgo te, io nella buona e nella cattiva sorte, mi pare, io scelgo te e facciamo questo cammino insieme, io scelgo te. Per carità, poi qualcuno dirà che io conosco la teoria, ma questo c'è scritto nella Bibbia. Quindi rompere il vaso significa non posso più tornare indietro. Il vaso è rotto, il vaso è rotto, il vaso e quindi il profumo si spande. E qui vediamo che gli apostoli, in capo Giuda, si lamenta che questo profumo si poteva vendere per 300 denari. Lui che ha venduto Gesù per 30 denari, quindi, e darlo ai poveri, cioè si metteva nella sacchetta. E quindi, si infuriavano contro di lui. Sappilo, cioè senza illusione, che se tu nella tua vita vivi l'amore, subito scateni il mondo sottostante, che però fa parte del gioco. Dicono vari autori spirituali, andare a braccetto con il mondo vuol dire che si è complici della perversità del mondo. E nella storia della Chiesa abbiamo visto che quando la Chiesa è andata a braccetto con il potere temporale, sono stati i momenti più bui della Chiesa. Ma nella nostra vita adesso teniamo presente che quando che ci auguro dello sfincione, quando tu porti odore, sappi che chi fa puzza si rivolta contro. E c'è questa bellissima parola. E questa bellissima parola che naturalmente io le parole le scrivo e poi non le trovo mai, ma che mai su fatto? Aspetta, forse nell'altro, non è nemmeno il no, ecco qua. Ed erano infuriati contro di lei, Apocalisse 12:17. Allora il drago si infuriò contro la donna e se ne andò a far guerra contro il resto della sua discendenza, contro quelli che osservano i comandamenti di Dio e sono in possesso della testimonianza di Gesù. Il Signore ce l'ha detto proprio stasera. Stasera, non stare lì a chiederti che ci ha detto proprio. Non stare lì. Per ogni cosa ci sarà la risposta al suo tempo. E Coeletti dice: non stare lì a chiederti come mai, come è successo, come è fatto. Fa parte del gioco. Ma io dico: meglio spandere profumo, che non fare puzza. Meglio spandere profumo e affrontare qualche avversità. Ricordiamoci che le avversità fanno bene, ti fanno crescere. Una pianta può crescere senza sole? No. E così un cristiano non può crescere senza persecuzioni. È la parabola principe, di Gesù. Certo, non bisogna cercarli, ma quando ci sono, io mi dico sempre che cosa devo imparare da questo e qual è l'esame che devo superare. E tutti gli esami non sono facili da superare, però bisogna superare. E il diavolo non se la prende con chi già ce l'ha in sacchetta. Il diavolo è con chi porta la testimonianza di Gesù. E qui c'è la parola, che ama tanto mio fratello. La nostra battaglia non è contro creature fatte di carne o di sangue, ma contro i principati e le potestà, contro gli spiriti dell'aria che abitano le regioni celesti. Quindi ricordiamocelo che la vita è una battaglia, anche se il Signore ce l'ha detto pure poco fa, confidiamo in Dio. Viviamo da pacifisti, diciamo a De Teresa, io non faccio una marcia contro la guerra, faccio una marcia per la pace. Quindi viviamo nella pace e il resto appartiene al Signore. Quindi in questo vaso di profumo, ecco la preghiera del cuore, attenzione, Coelet 10:1, una mosca morta guasta tutto il vaso di profumo. Quando vi dico respira, più aria, più vita, sbriciola questi grumi, tutto questo. Allora, chi di noi non ha dispiaceri? Chi di noi non ha problemini? Chi di noi non ha, non dico scheletri nell'armadio, ma qualche mosca morta? Quindi, se in un vaso di profumo o di miele ci lasci la mosca morta, tutto va male. Ecco allora la purificazione giornaliera, come ogni giorno ti lavi, almeno credo, come ogni giorno ti lavi. Ogni giorno devi purificarti, devi togliere questa moschina da questo vaso di profumo, che è la preghiera del cuore, il respiro, il canto in lingue, la lode, il canto, tutte queste, tutto ciò che influenza il nervo vago, che passa dal diaframma. Teniamolo presente. Quando l'angelo aprì il settimo sigillo, si fece silenzio in cielo per mezz'ora e gli furono dati molti profumi, bruciandoli all'altare d'oro posto davanti al trono di Dio. Ogni volta che noi facciamo la preghiera del cuore, mezz'ora, boom, si apre il sigillo e che ciavolo! Esce fuori il profumo dell'amore. Ecco, il profumo dell'amore è al di là dei vari profumi che noi possiamo usare. Ma ricordiamoci, ecco qua dove è il passo, infuriati contro di lei. Contro chi porta la testimonianza di Gesù. E questo profumo, il profumo e l'incenso allietano il cuore. La dolcezza di un amico rassicura l'anima. Questo profumo, tra l'altro di nardo, si dice che è genuino, è fedele. Ma un profumo può essere fedele. Ma chi è il profumo fedele? Ecco il mudra della fedeltà, quello che mi piace di più. In pratica, genuino, fedele, fa riferimento all'amore di Dio. Dio è fedele, tu lo puoi tradire, lo puoi abbandonare, ma lui sarà sempre lì a cercarti o ad attendere. Ricordiamoci il Padre misericordioso, prima o poi tornerà. È genuino e dice fedele Dio dal quale siamo stati chiamati alla comunione del suo figlio Gesù Cristo, Signore nostro. L'amore vero è un amore fedele, di grande valore. Abbiamo detto che costava un botto di soldi e il cantico dice: se uno desse tutte le ricchezze della sua casa in cambio dell'amore, non ne avrebbe che disprezzo. E qui rompe il vaso, questo profumo viene preso e lo versa sul capo. Mentre la prostituta unge i piedi di Gesù, poi con le sue lacrime li asciuga con i capelli, tanto che Simone il fariseo dice: Corri Gesù, ma non lo va a pigliare. Questo dice: Che profeta, ma lo sa per cos'è? Lo sa chi è questa donna che lo palpeggia? C'è scritto proprio così nel Vangelo. Quindi, però a livello di piedi, Maria, la sorella di Lazzaro, grande amica di Gesù, anche lei unge i piedi, questa donna invece unge il capo, che era una cosa riservata ai profeti. Samuele unge il profeta Davide. Era una cosa. Ecco perché questo, secondo me, questo passo viene messo in ombra, perché qui si aprirebbe tutto il discorso sul servizio femminile nella Chiesa, ma io non lo apro nemmeno. Comunque, questa donna riconosce che Gesù è re, che Gesù è Signore. Attenzione, questa donna lo riconosce e lo unge, ma chi è che lo riconosce Signore? Disma, il ladrone, ladrone che noi chiamiamo buono, ma se c'è la pena di morte, buono non era. Lo riconosce Signore, Signore, Signore Gesù, ricordati di me quando sarai, oggi sarai con me in paradiso. Quando noi riconosciamo Gesù, Signore, viviamo l'oggi di Dio, oggi è nato il Salvatore, Soter, colui che può guarirti, oggi, non ieri e nemmeno domani. E questo profumo, Gesù dice: perché le date fastidio? Questa donna ha fatto quello che doveva fare in previsione della mia morte, che ormai Gesù era unto. Maddalena poi difficile, agli accattare un profumo e ci io a domenica mattina ci arrisciò sul profumo, che ne feci sul profumo? Però subito a casa. Gesù era stato unto lunedì e Gesù dice: ha fatto un buon lavoro fatto a me. E poi Gesù conclude: in verità vi dico, dovunque sarà predicato il Vangelo per tutto il mondo, si racconterà pure in suo ricordo quello che ella ha fatto. E in fondo. Il caso è quello della donna, ma ogni volta che noi annunciamo il Vangelo, noi portiamo come quella donna il profumo di Gesù alle persone. Questo era i sensi, l'olfatto, l'olfatto. Adesso noi vivremo questo passo. Facendo riferimento ai chakra e ai dadi, infatti, cominciamo con i piedi. Verranno interessati i piedi, la mente, il sesso, la pelle, il cuore, le viscere e l'amore che è nel cuore, il chakra della corona, l'occhio spirituale, il plesso solare. E la gola. Quindi adesso terminiamo questa catechesi qui.